Allora, Giovanni Gagliardi presente, la signora Telli momentaneamente assente, Bonali momentaneamente assente, Carlo Alberto Ghidotti presente, Luigi Amore presente, Alessandro Fanti presente, Federico Ugo Maria Fasani, oh per Bacco, è dotato di nome per... Nome, prenome e cognome, come direbbero i latini. Signora Maria Lucia Cecilia Lanfredi e signor Renato Fiamma, Alessandro, è arrivato Carletti? Carletti è arrivato adesso, il signor Alessio Zanardi invece è assente. Quindi momentaneamente sono assenti Telli, Bonali e Zanardi. Il numero legale... Ah, poi c'è Bona che sostituisce... La Pontigia. Va bene così. Allora, in pratica l'ordine del giorno dovrebbero essere due. Allora, il primo argomento è l'illustrazione degli indirizzi relativi alle attività produttive e commerciali per la redazione della variante al piano, al PGT. La legge regionale è una legge recentissima, che è quella del 10 marzo del 17, numero 7, che prevede la possibilità del recupero di vani e dei locali seminterrati esistenti. Individuazione delle parti del territorio escluse dall'applicazione. La Regione, come voi sapete, qui bisogna dare l'espressione di parere, la Regione, come voi sapete, dopo aver provveduto tempo addietro a sistemare i sottotetti, adesso vede di sistemare i topi delle cantine. Ma questo lo dico io. Per l'illustrazione di questa legge e del piano preparato dall'assessorato per indicare quali sono le zone escluse dall'applicazione di questa legge, dovrei dare la parola. La numero uno, l'illustrazione degli indirizzi relativi alle attività produttive e commerciali per la realizzazione della variante PGT. Sì, ma questo però è un'illustrazione, una comunicazione. Che è questa praticamente, no? Sì. Boh. Sì, che io l'ho guardato con una grande sofferenza. Vabbè. Per l'illustrazione, dov'è l'assessore? Do la parola all'assessore, poi il quale riterrà di darla all'architetto quando lo riterrà opportuno, però se vuoi fare l'introduzione, prego.
Che cosa? Sì, sto serio, sto serissimo. Sì, no, in relazione a questo oggetto si tratta della presentazione di uno studio che il settore ha fatto in funzione della variante degli indirizzi che ci stiamo dando rispetto al tema della presenza delle medie strutture di vendita all'interno della città. L'obiettivo che noi ci vogliamo porre è quello di avviare un percorso di razionalizzazione attraverso lo strumento della variante in relazione a quelle che sono le potenzialità insediative, dando la possibilità di anche di dotarci di quello che è un po' la realtà, di come fino adesso per il governo del territorio è stato attuato, è stato recepito dagli operatori, che ci dà quindi la possibilità di rivedere un po' quello che è la superficie massima di vendita delle medie strutture all'interno del tessuto consolidato, guardando nello stesso tempo quello che è stato nel corso di questi anni lo sviluppo delle medie strutture di vendita all'interno della città, sia per quanto riguarda diciamo così le realtà alimentari, le realtà miste e quelle che invece non vendono prodotti alimentari, nostra intenzione è quella appunto di fare questa verifica, attraverso questa verifica appunto costruire una proposta che concepisce la media struttura in alcuni casi anche come elemento di opportunità per alcuni quartieri, perché attraverso anche la presenza di una media struttura questa realtà potrebbe essere oggetto di volano anche per quanto riguarda negozi di vicinato, ma nello stesso tempo tenere conto che risulta magari ridondante prevedere la presenza di realtà che hanno una superficie di vendita insomma magari sproporzionata rispetto al contesto. E di conseguenza la nostra intenzione è quella di individuare nel tessuto consolidato una sorta di taglio intermedio, quello non superiore ai 1500 metri quadri, che va sostanzialmente a confermare e a raffigurare quello che è di fatto la tipologia presente, perché nonostante poi le polemiche, le percezioni che ci sono state, per esempio in relazione agli ultimi insediamenti, si tratta di medie strutture che hanno questo taglio, penso per esempio al supermercato di Via Bergamo, al supermercato di Via Massarotti, mentre invece mantenere la previsione massima, quindi fino al 2005, in quegli ambiti di trasformazione che sono collocati ai margini della città. Questo è un po', diciamo così, la proposta che facciamo, quindi una proposta attenta a un taglio che deve essere in sintonia magari col contesto residenziale del comune, dove oggi invece è consentito arrivare fino a 2500 metri quadri, noi lo limiteremo a 1500 e siamo in questo caso all'interno del consulto del tessuto consolidato. E teniamo quindi conto di aspetti che possono essere di carattere ambientale, di carattere viabilistico, mentre invece si può arrivare a 2500 metri quadri ai margini della città, dove c'è una situazione diversa e dove, e lo abbiamo appreso anche nel corso delle varianti puntuali che abbiamo fatto nel corso di questi mesi, l'operatore ti chiede in ambiti di trasformazione che magari prevedono la presenza di mixité, no, produttivo e commerciale, anche la presenza del commerciale come elemento di volano. Uno degli elementi, per esempio, in alcune aree dei pacchetti localizzativi utilizza la parte commerciale per fare da volano rispetto all'area produttiva. Da questo punto di vista noi questo approccio lo andiamo a confermare e a rilanciare. Io lascerei la parola all'architetto Marco Cerri per appunto presentare quello che è lo studio.
Beh, noi abbiamo fatto un lavoro che è iniziato nel 2015, che è ricognitivo della situazione attuale della funzione media commerciale, considerando che poi sul territorio comunale di Cremona sono presenti una grande struttura commerciale che è l'S Lunga e un centro commerciale che è il Cremona Po, con la relativa galleria dove sono collocate anche delle diverse strutture di media struttura di vendita. Un attimo, passiamo la tavola perché questa è troppo piccolina, così vedete meglio. Vista, realtà schema. Allora, questa tavola dà conto di quello che è la situazione delle medie ad oggi sul territorio comunale. Vedete, ci sono tre pallini verdi che sono quelle medie strutture esclusivamente a funzione alimentare, quindi hanno proprio esclusivamente l'alimentare. Quelle blu che hanno una funzione mista, alimentare e non alimentare, e quelle rosse che sono medie strutture non alimentari. Questa è la situazione aggiornata oggi sul territorio, con anche l'inserimento delle ultime due strutture che si sono aperte, una in via Massarotti, in Penny, e l'altra in via Bergamo, che è l'Eurospin, compreso anche la ricollocazione poi dell'Ind in via del Macello, che si è praticamente spostato di fronte e che è stato recentemente aperto. Questa oggi è la situazione. Vedete poi che c'è un centro commerciale che è quello del Cremona Po e la grande struttura di vendita che fa capo all'S Lunga in via Rialto. Ecco, con questa, data questa situazione abbiamo cercato di capire un attimo com'era un po' la situazione sul territorio. La prima cosa che spicca, vabbè, che è molto anche banale, tutti lo vedono, è che queste funzioni commerciali tendono a insediarsi lungo le radiali che portano verso il centro della città o lungo quelle strade che comunque hanno una notevole capacità di supportare il traffico. Ci sono situazioni invece di collocazione, specialmente nel centro storico o all'interno di specifici quartieri, che dall'aspetto viabilistico non hanno tenuto granché conto e che quindi hanno sfruttato la possibilità di un capannone dismesso o di un'attività dismessa per insediarsi. Questo in futuro dovrebbe avere una logica di maggiore attenzione e quindi verificare. Quello che noi stiamo cercando di fare è proprio verificare di consentire l'insediamento di ulteriori medie strutture di vendita, poi dopo con i tagli che già l'assessore ha anticipato, verificando proprio se dal punto di vista, da un primo punto di vista, quello che è quello dell'accessibilità viabilistica sia almeno rispettata, così come poi sia rispettata la dotazione necessaria di stalli di sosta, di parcheggi relativi. Nel secondo punto siamo andati a verificare poi come queste strutture si sono concentrate sul territorio. Notate subito, ad esempio, che nella parte sud del territorio comunale non c'è presenza di nessuna struttura di media, no? Da metà del centro storico a sud, tutta la zona di Via Giordano, ad esempio, andando verso San Sigismondo, Bagnara, non c'è nulla. Così come le parti più periferiche del territorio, quindi le frazioni, Cavatigozzi, il Boschetto, il Maristella, non c'è nulla neanche lì. Si può dire anche San Felice, perché le medie che ci sono a San Felice sono medie non alimentari, sono di fatto legate a specifiche attività di concessionaria di auto o altre attività, mi sembra ci sia quello che vende i giocattoli o cose del genere. Questo è un altro aspetto da valutare, quindi cercare di consentire l'offerta di queste attrezzature, queste funzioni commerciali anche in quelle località che abbisognano, che ora non l'hanno e che quindi producono degli spostamenti. Tornando alla relazione, adesso vediamo un attimo, perché mi spiace, conoscitiva. Quindi dall'analisi dell'offerta commerciale sul territorio all'analisi della domanda commerciale mediante indagini sulla popolazione residente alle caratteristiche della viabilità urbana, all'accessibilità e alla dotazione di parcheggi. Questi sono un po' i concetti che guidano questo lavoro sulla funzione commerciale. Qua abbiamo tutta un'elencazione di quelle che oggi sono le licenze commerciali. Manca, ecco, in questo elenco manca solo via Masserotti e l'Eurospin di via Bergamo perché non risultavano ancora presenti, però vabbè, le abbiamo già mappate. Vedete di fatto quelle miste che presentano sia la loro superficie alimentare che quella non alimentare. Questa è un po' tutta la situazione. Ecco, ricordo sempre che la media struttura di vendita sono quelle strutture che hanno come superficie di vendita dai 251 metri quadri di superficie fino ai 2005. Quindi ci sono tante attrezzature che, ad esempio questa, ha un 122 di alimentare, un 178 di non alimentare, in totale fa 300 metri quadri, però è una media al pari di una che potrebbe avere, come quella sotto, che ha 1.500 e 1.000.
Ecco. Dato forse anche rispetto all'indicazione che aveva dato l'assessore prima dei 1.500 metri, cioè di queste 64 più due che mancano in questo elenco, quindi diciamo 66 medie strutture di vendita, 7 superano i 1.500, quindi diciamo che la stragrande maggioranza, l'80-90% delle strutture commerciali medie, pur essendo classificata media, ha una superficie complessiva sia alimentare che non alimentare o sommata inferiore a questa questo indicatore che dava l'assessore prima dei 1500 metri. Quindi sono strutture, sì, medie, che però hanno una dimensione abbastanza piccola rispetto a quello che è il range da 250 a 2500, che è un range molto ampio rispetto alla potenzialità insediativa.
Ecco, se vi può essere d'aiuto nel linguaggio che usano, ad esempio, nell'ambito commerciale, fino a 1200 metri quadri siamo a livello di un supermercato. Noi pensiamo che già una struttura di 1000 metri quadri sia un centro commerciale, invece 1200 metri quadri siamo nel supermercato. Sopra passiamo negli store, mi sembra, poi sopra i 2005 entriamo in un'altra categoria e via dicendo. Ecco, noi siamo una certa realtà, poi ci spaventiamo sempre quando vediamo delle superfici o delle nuove aperture, però di fatto siamo a questo livello. Questa è la distribuzione dei punti di vendita di media struttura fatta per quartiere, con i loro numeri. Vedete, ci sono dei quartieri di fatto che non hanno medie strutture di vendita. Quelli bianchi, ad esempio, sono sprovvisti ad oggi di medie strutture di vendita. Ecco, tenete presente che il quartiere 4, che è via Novati, ha però una grande struttura, che è l'S Lunga. Non ha medie, ma ha una grande. Però Cavatigozzi, Boschetto, Maristella, Bagnara, Battaglione e la parte sud della città attualmente sono sprovviste di queste funzioni. Questa è la distribuzione sempre fatta per quartieri. Ecco, di fatto quelle che sono esclusivamente elementari ne abbiamo due in centro, una a San Bernardo. Le miste sono in centro, quartiere Po, Giuseppina, San Bernardo, Sant'Ambrogio, e non alimentari sono un po' più distribuite. Di fatto si distribuiscono un po' sulle radiali che portano alla città, sulla viabilità radiale. Questo vi dà conto della distribuzione delle superfici alimentari che si concentrano di fatto in quei quartieri qua, quindi si restringe ulteriormente la cosa. E questa invece è la distribuzione, come vi dicevo, di quelle non alimentari che si posizionano o lungo la Paulese o lungo la via Mantova e quindi insistono sui quartieri sottesi. È stato fatto un discorso anche sulla densità, dopo qua c'è il dato un po' che si modifica, perché il quartiere Picedenco risulta avere un'alta densità di superficie commerciale per abitante, ma solo perché sul quartiere Picenengo insiste il centro commerciale Cremona Po, tenendo presente anche che il quartiere Picenengo non ha un alto tasso di residenti, capite bene che qua la densità aumenta di molto. Questi quartieri invece hanno zero, non hanno un metro quadro di superficie per abitante. Questo è il grafico che ridà questa indicazione. L'altro quartiere che ha un alto tasso, ad esempio, è Sant'Ambrogio. Questo sì, perché ha una notevole concentrazione di medie strutture di vendita, anche miste. Questo è sempre un altro grafico. Altro grafico sulle non alimentari, ecco, questo è lo spacchettamento per ogni tipologia di media struttura di vendita, quindi alimentare, mista e non alimentare. È stata fatta poi un'indagine sulla viabilità, come vi avevo anticipato, qui vedete contrassegnate le principali aste viabilistiche e dove i pallini ricadono, come vedete, a parte quelli che stanno nel centro storico, quasi tutte stanno proprio sulle radiali o sul ringo o sulla tangenziale, a parte casi specifici che poi non hanno neanche tanto senso, perché questo è il rottamaio che c'è sotto San Felice. Comunque vedete che si collocano sulla Paulese, sulla via Mantua, sul ring interno, viale Trento Trieste, quartiere Po soprattutto, e sfruttano di fatto questa viabilità per a servizio della stessa funzione. È stato fatto poi un discorso di accessibilità pedonale, per vedere praticamente in un buffer di 300 metri, no, questo è di più di 100, sì, qua c'è scritto 100 metri, no, esatto, questo è stato fatto rispetto ai parcheggi esistenti, esatto. Rispetto ai parcheggi esistenti, dandogli un buffer di 100 metri, cioè una lontananza dal limite del parcheggio di 100 metri, per vedere se queste funzioni commerciali ricadevano nell'ambito di influenza di quel parcheggio lì. E di fatto, vabbè, più o meno vedete che hanno dei parcheggi pubblici anche posti nelle vicinanze, parcheggi pubblici o di uso pubblico, che sono diversi comunque anche dai parcheggi pertinenziali che seguono la funzione commerciale che devono determinare. Qua ne vedete alcuni dettagli. Questo invece è il discorso fatto sul centro storico, manca via Masserotti. Questo invece è per l'accessibilità pedonale, fatto un buffer intorno alla media struttura di vendita di 300 metri, si riesce a capire, diciamo, la popolazione residente come è servita. Di fatto ci sono alcune parti del centro storico che adesso in questo caso sono andate ulteriormente a essere servite, altri invece che sono scoperte, nel senso che questa popolazione, ad esempio, per accedere a questi servizi, gioco forza, dovrà utilizzare comunque un mezzo di locomozione, difficilmente andrà a fare la spesa a piedi, o si porterà a casa delle borsine a piedi. Quindi, vabbè, dall'analisi usciva fuori che le medie superfici viventi presenti nel centro storico della città sono ampiamente facilmente accessibili a piedi per il 66% della popolazione. Direi che questo è aumentato dal momento che è stato aperto il punto Penny in via Masserotti, perché è andato a servire tutta la zona del castello. Questo purtroppo si vede malissimo, perché qua avevamo cercato di sovrapporre quello che è l'attuale tessuto del piano delle regole, quindi con i loro ambiti, per far vedere dove si insediavano praticamente queste. Comunque, tanto per essere chiari, sono insediate nel centro storico, nella prima periferia, nella seconda periferia, nei CER 3, nei CER 5, che sono gli ambiti specifici misti per l'attività commerciale, e anche nei CER 6. Questa è l'attuale possibilità di insediamento delle medie strutture di vendita, quindi il vicinato è consentito in tutti gli ambiti del piano delle regole. La media struttura di vendita fino a 1500 metri, ma anche quella fino a 2005, perché nell'attuale piano delle regole c'è comunque questa ripartizione 1500-2005, però poi nei fatti, cioè, è consentita comunque in tutti questi ambiti qua, ad esclusione per entrambi nei produttivi e nell'area portuale. Poi le grandi strutture di vendita invece sono escluse su tutto il territorio comunale, salvo il CER 6, che è il commercio strutturato, ma poi anche specificatamente individuati, che poi sono le due strutture già esistenti, Esselunga e il centro commerciale Cremona al Po, più un terzo che era legato a un ambito di trasformazione che era il Cardaminopsis, che però mi sembra abbia confermata. Quindi queste erano due previsioni già attuate più una terza previsione che è prevista nell'attuale ambito di trasformazione legato alla Cardaminopsis. Vabbè, dopo qua sono state fatte alcune considerazioni. La legge regionale 31, che di fatto preclude l'utilizzo, il consumo di suolo agricolo, di fatto indirizza nel proseguo praticamente l'eventuale previsione di queste specifiche funzioni su suoli già urbanizzati, quindi riutilizzando suoli urbanizzati, riutilizzando edifici dismessi, e questo in questa logica. L'altra logica che guida è comunque sempre quella che sia verificata l'accessibilità carrabile, quindi automobilistica. che si dia anche un senso alle necessità di soddisfare quei fabbisogni dove attualmente non c'è corrispondenza di fatto. Cioè, come avete visto, ci sono quartieri che non sono serviti. Cioè, questo non vuol dire che dobbiamo aprire per forza di cose medie strutture di vendita 1500-2005. Significa anche consentire che in certi quartieri nascano dei negozi che vanno a servire anche con superfici intermedie, cioè di 600 metri quadri, 500 metri quadri, 800 metri quadri. Questo per consentire anche a chi non vuole muoversi con mezzi motorizzati di poter accedere a queste funzioni. Vabbè, qua si era indicato, ad esempio, sul centro storico alcuni contenitori dismessi, centro storico o prima periferia, alcuni contenitori che potrebbero, alla bisogna, soddisfare, quindi considerato che c'era questo buco nel centro storico, così come ce n'era un altro a sud, così come c'era ad esempio nella zona Giuseppina, ci sono delle aree dismesse o dei contenitori vuoti che oggi potrebbero trovare questo riutilizzo. Così come anche qua nell'incrociatello. È vero che c'è un piano attuativo già approvato che prevede queste funzioni, però è un piano attuativo che è lì attualmente dormiente e che, vabbè, per problemi del soggetto attuatore, ad esempio il riutilizzo dell'ex Piacenza, anche se lì ci sono altri problemi di società fallite, vabbè, insomma, tutta. Però sono possibilità che oggi sono comunque possibili, che forse conviene mantenere normando casomai sulle superfici, sulla dimensione delle superfici. Vabbè, questi erano alcuni criteri che però erano stati dati, su cui però abbiamo già ragionato e di fatto l'assessore va già anche anticipato più o meno qual è l'indirizzo che vuole assumere questa amministrazione sul tema, che è quello proprio di dare una certa significatività al fatto di suddividere tra fino a 1500 e oltre i 1500, insomma, e dire dove ci sta fino a 1500 e dove possono insistere dai 1501 fino ai 2005, per intenderci. Quindi, tornando a quella tabella che era questa, cioè lavorare su queste due misure qua e lavorare su questi ambiti qua. Quindi non lasciare indifferenziato la cosa, ma indirizzarla meglio.
Consigliere Fasani? Com'è? Sì, è un'illustrazione, certo. Fa parte dell'illustrazione. Mi illustri bene?
Illustro anch'io. Grazie. No, ci tengo a intervenire perché poi quando questo, diciamo, questi assunti che sono stati introdotti oggi confluiranno nella variante generale allo strumento di pianificazione, saranno oggetto di una discussione generale e probabilmente non ci sarà il tempo, ad esempio, in consiglio per sviluppare ragionamenti precisi su questo argomento. Io invece colgo l'occasione perché il tema del commercio è un tema che ha dei risvolti politici importantissimi, li ha avuti in campagna elettorale, li sta avendo anche oggi e li avrà in futuro quando questa modifica verrà apportata. Non li avrà tanto nella realtà, né nella carta né nei numeri né nei dati, perché, per come vi spiegherò successivamente, le cose non cambieranno sostanzialmente in nulla. Ce l'ha però dal punto di vista della rilevanza politica, ripeto, per quanto si è detto fino ad oggi, per quanto potrebbe essere detto in futuro. Intanto io credo che questa distinzione 1500-2005, lecitissimo farla, nel senso che non vedo nessuna controindicazione nel momento in cui non modifica assolutamente nulla di quello che succede già oggi. Ce l'ha detto l'architetto Masserdotti, è una specificazione, un approfondimento quasi statistico rispetto al fatto che oggi già soltanto 7 su 50, quelle che erano, superano i 1500 e di queste che superano neanche una è dentro la zona che verrà limitata con il perimetro dei 2005, cioè quelle che ci sono già sono tutte da 1005, quindi dentro quella zona ha senso costruire fino a 1005. Perché? Perché la geometria dei luoghi e l'esigenza antropologica che in quella zona ha portato alla creazione di un supermercato che ha fatto sì che questo fosse fatto così, cioè entro i 1005. Quindi è una variante specificativa, ma che fotografa una realtà che oggi è già così. Per il resto ho sentito apprezzabilmente dire che comunque non viene modificato il telaio complessivo della pianificazione attuale per come è stato concepito il commercio. Quindi di questo, come spesso mi è capitato ammettere in questa commissione, sono sostanzialmente soddisfatto. Però l'occasione, che non avremo in consiglio perché appunto andrà tutto discusso un po' insieme, per me oggi è ghiotta, perché potendo registrare esprimo il mio pensiero invece riguardo alla questione più squisitamente politica legata al commercio. È il momento di fare un minimo di verità. E so che sono passati 3 anni, so che a qualcuno piace dire ma a voi brucia ancora, però è importante chiarire che quando in campagna elettorale si diceva voi volete fare i centri commerciali, voi fate le grandi strutture, erano palle mal formulate, perché oggi ci è stato spiegato che in realtà sul territorio ci sono 3 occasioni commerciali che superano la media struttura che voi oggi confermate, e sono la COP, l'Esse Lunga e la previsione di Cardaminopsis, tutte previsioni che vengono da prima dell'amministrazione precedente e che sono state confermate dalla nostra amministrazione, perché non siamo come i talebani che vanno a demolire le statue di Buddha, ma abbiamo lasciato che la COP e l'Esse Lunga continuassero ad esistere, non le abbiamo demolite, questa è la nostra colpa verso i centri commerciali e le grandi strutture, e abbiamo mantenuto una previsione perché c'era una pianificazione attiva, cosa che farete anche voi, neanche voi demolirete la COP, neanche voi demolirete l'Esse Lunga e neanche voi probabilmente andrete a incidere significativamente sull'area commerciale denominata Cardaminopsis. Quindi questo per fare un po' di chiarezza e ristabilire un po' di verità. Il commercio voluto nella sua forma dall'amministrazione precedente è esattamente identico all'assetto che voi state confermando oggi, con una variante specificativa che non modificherà le abitudini dei supermercati all'interno della città. Questo mi sembrava doveroso anche per i miei colleghi che in campagna elettorale hanno dovuto subire questi attacchi continuamente sui centri, fermeremo i centri commerciali. In realtà non sono centri commerciali e difatti non li avete fermati, perché via Massarotti, via Giordano Arriverà e altri supermercati che sono negozi di quartiere sono cose lecite e necessarie. E io qui mi distacco dal punto di vista proprio culturale rispetto al procedimento di gestione di questo dato. Secondo me i supermercati aprono dove, da un punto di vista darwiniano, ha più senso che esistano, e tutte le riflessioni che farete voi come amministrazione, cioè la posizione urbanistica, il numero di abitanti, sono riflessioni che loro, chi fa supermercati, ha già fatto. Perché? Perché negli anni che sono succeduti al boom dello sviluppo edilizio, cioè gli anni dei megaquartieroni, lo Zeist, il Giuseppona, il Cambonino, anni in cui era la politica che diceva, perché gestiva la media struttura, il supermercato lo faccio io, e difatti via del Sale, espansione via Le Po, una bella COP, Cadelferro, espansione residenziale, una bella COP, via Ghinaglia, Palazzoni, una bella COP, cioè io ti faccio la casa e ti do il servizio, questo faceva la politica. Oggi c'è più libero mercato, allora chi costruisce il supermercato fa l'indagine che avete fatto anche voi, cioè guarda con il buffer da 150 metri il numero di persone, vede se c'è la superficie sufficiente per costruire, che geometricamente la città già ti mette a disposizione, perché se anche avessi voluto fare una superficie di 2500 metri in via Massarotti, che era permesso, non potevo farla perché non ci stava. Non è che ho in qualche modo saltato la possibilità del 2005 mi avessero rotti perché per fortuna se no mi piantavano il centro commerciale, no, geometricamente non ci stava perché è giusto che ci stessero i 1500 metri. Stabilire la verità politica significa anche oggi, a parte ammettere che questo studio fotografa, ammettere anche che dove ci sono i buchi, quelli che voi avete definito come zone non servite, in realtà è già possibile costruire le medie strutture di vendita. o meglio, quando arriverà al supermercato che dirà io voglio insediarmi qui, e potrà farlo perché il piano lo permette, già ad oggi ci sono le previsioni che riguardano gli ambiti di trasformazione piuttosto che le norme delle zone omogenee che consentono di farlo, e voi no, giustamente non state escludendo questa possibilità. Un'ultima riflessione la faccio in questo senso. Questa relazione che è stata fatta, pur essendo scrupolosa sotto il profilo geometrico-urbanistico, è completamente scevra di quei contenuti che invece, a mio modo, modesto modo di vedere, oggi caratterizzano molto la lettura dell'esigenza del commercio. Negli anni 2012-2013 sono stati fatti due studi molto importanti, adesso non mi ricordo esattamente i promotori, comunque la Cattolica, c'era il professor Antoldi, e un altro soggetto aveva fatto un altro studio molto interessante, che passava anche attraverso una richiesta di informazione agli utilizzatori finali, erano interviste, nei quali emergevano dati fondamentali per leggere le fenomenologie del commercio. Cos'è che non ti piace dell'andare a fare gli acquisti in centro? Le risposte non erano perché preferisco andare alla Coop di via Massarotti, no, Coop no, per fortuna, al Conad di via Massarotti, e quindi in qualche modo davano il là a una lettura di una posizione antagonistica fra il supermercato di 1500 metri e il centro storico. No, le risposte erano molto diverse. Da parte dei commercianti si diceva il problema è, non so, il parcheggio e l'affitto. Da parte dell'utilizzatore finale il problema era il parcheggio, perché costava il costo del parcheggio, e la carenza di diversificazione tipologica, perché Cremona non offriva tutti i prodotti che invece altri centri storici più vocati, forse non più vocati, più evoluti sotto il profilo dell'offerta commerciale, offrivano. Uscivano cose curiose, cioè non erano simpatici gli operatori del commercio. Io mi ricordo l'impreparazione del personale, no? Tradotto, la commessa è antipatica, oppure mi ha mandato fuori alle 7.25 quando il negozio chiude alle 7.30 perché doveva tirare giù la saracinesca. Cioè uscivano degli elementi che purtroppo in questa rilettura del fenomeno commercio non ho visto. Se però era questo studio, come mi pare essere, principalmente vocato a dimostrare che perimetrando le medie strutture di 1500 metri non facciamo niente di male, andiamo a fotografare una situazione e in qualche modo specifichiamo caratteristiche già esistenti del commercio, secondo me può essere tranquillamente fatto come poteva essere fatto all'epoca nel PGT precedente. Altre novità non ne leggo, spero che andando poi a vedere nei perimetri tra chi è rimasto fuori e chi è rimasto dentro, di non trovare delle letture di applicazione individualistica delle zone, cioè qui abbiamo fatto questa cosa così, succede così, ma credo di no, perché ho visto i perimetri più o meno, me li ricordo. Penso che sia un lavoro di fotografia di uno stato dell'arte delle cose. Quindi sostanzialmente, ripeto, sono intervenuto perché non potrò farlo in consiglio su questo tema specifico, credo che sia un lavoro di approfondimento e circoscrizione, se vuoi, di un fenomeno che già esiste, e una e qui apprezzo, conferma invece a tutto tondo dell'assetto commerciale che era stato dato dalla pianificazione precedente. Mi dispiace che in realtà poi tutto quello che è successo a livello comunicativo dalla campagna elettorale in poi abbia parlato di una situazione del commercio che a Cremona non c'era prima, come non c'è adesso, cioè il proliferare dei centri commerciali. Perché, e chiudo veramente, come diceva anche l'architetto Cerri, le uniche tre previsioni sul territorio continuano ad essere Esselunga, Coop e Cardaminopsis, forse fin quando, per motivi darwiniani, sempre non sarà costretta o a fare o a disfare. Grazie.
Consigliere Carletti.
Grazie. Infatti io vedo per la prima volta questa cosa. Io sono soddisfatto di non essere d'accordo con il consigliere Fasani, visto che ci troviamo su posizioni. tutto a posto. Mi spiace però non essere neanche d'accordo con l'amministrazione. Credo che sia la prima volta dal giugno 2014 che viene registrata una cosa del genere. Però quelli potete chiamarli centri commerciali o non centri commerciali, ma quella è grande distribuzione. Quella si chiama una parola chiara, perché un commerciante paga un affitto in un negozio di 100 metri quadri, non di 1500. Per cui da 1500 a 2500 metri quadri è grande distribuzione. Questo vuol dire favorire insediamenti di grande distribuzione. Questo non è assolutamente confacente al mio pensiero, alla mia tenuta della presidenza della Commissione Commercio. Io ritengo che quel wafer, famosissimi wafer, dovevano vedere anche quanti negozi di vicinato ci sono lì nei dintorni. Gli unici sono intorno all'Esselunga. Bisognava fare magari uno studio forse anche su quello. È vero che la città col maggiori numero di negozi di vicinato pro capite è la città di Bologna, all'interno delle mura della quale è vietata l'apertura di strutture di media, comunque di grande distribuzione, semplicemente vietata. Questo è, sono linee politiche, si può decidere ovviamente, sono scelte. Dice bene il consigliere Fasani quando dice che sono scelte, linee politiche perfettamente in linea con le precedenti, sono d'accordo. Mi spiace perché io le avrei volute vedere solo nella prima colonna. Questo è quello esistente. Bene, allora io spero e mi auguro che laddove ci siano quartieri privi di medie strutture o cosa, non si vada a ritenere questi che dove manca un servizio, come ho sentito dire, perché non è un servizio supermercato, assolutamente, ma questa è una questione politica e non tecnica, per cui che un tecnico lo definisca un servizio sta bene, l'importante è che un politico non lo definisca un servizio. Io mi auguro a questo punto che la politica faccia di tutto per evitare l'espandersi della grande distribuzione, l'ho sempre detto e vado avanti a dirlo, è contraria alla riqualificazione del centro storico, alla riqualificazione dei negozi di vicinato, l'insediamento della grande distribuzione. Spero e mi auguro che questa amministrazione, come è stato in passato, non voglia favorire insediamenti di media o grande distribuzione.
Grazie Presidente.
Di cui vediamo che ce ne sono già in abbondanza, perché 65 all'interno della città sono un numero spropositato.
Grazie Presidente. Per una volta mi trovo parzialmente d'accordo con il consigliere Carletti. Noi in campagna elettorale ci siamo espressi contro questa over apertura di nuove superfici, grandi superfici o medie superfici commerciali. Mi dicevano stamattina, lo dico con beneficio di inventario, che probabilmente il discount Tuo D di Via Linaglia chiuderà dopo che è stato aperto lo Spin e il Penny di Via Massarotti. Quindi c'è il rischio che non tanto che la mancanza di economicità, cioè l'accentrare troppo queste attività, superfici diciamo commerciali, finiscono per dare una mancanza di profitto, tanto da alla fine far perdere il servizio. Cioè, quindi quella forte concentrazione in alcune zone, per esempio, non è al servizio del cittadino, sì, al servizio del cittadino, fin tanto che a un certo punto una media distribuzione dovrà chiudere. E poi comunque, e qui sono d'accordo con Carletti, non si va qui a riqualificare il centro storico con questa metodologia. Ci sono alcune zone dove invece andrebbe favorito il negozio di vicinato. Faccio presente che Orzi Nuovi, un centro commerciale Bennett, è stato completamente chiuso. Parliamo di un centro commerciale, quindi non vediamo di fare troppo. Ecco, bisogna considerare anche l'economicità di questi insediamenti, che è vero che fanno da volano, ma non ci deve arrivare oltre un certo limite, perché comunque sono concordi, e la maggioranza di cremonesi con cui parli anche per le strade o al bar è convinta che nella città di Cremona ci sono troppi supermercati, troppi superfici di medio-grande dimensione che si tolgono reciprocamente l'utenza, cioè noi praticamente dovremmo fare il lavoro di andare a fare la spesa per far lavorare gli altri. Quindi o troviamo una soluzione per cui portiamo persone che vengono, considerino Cremona un quartiere dormitorio di Milano, e allora vengono a fare la spesa qui e allora siamo a posto, ma i cittadini cremonesi, che tendono tra l'altro a diventare sempre più anziani, non hanno sufficienti risorse per far vivere tutti questi supermercati. Quindi insomma, valutiamo bene anche come organizzare il territorio. Io sinceramente non sono del parere di favorire altre aperture, valutando peraltro quelle che sono già state fatte, perché c'è il rischio che qualcuno di questi debba chiudere i battenti. Grazie.
La parola a Amore, che l'ha chiesta. Permettetemi di chiedere a voi di illustrarmi, perché mi sto perdendo. Se questo fosse un oggetto di discussione in Consiglio, verrebbe in Commissione e qui si aprirebbe il dibattito, che poi, a seconda della votazione che comporta, va in Consiglio. Qui però invece è venuto l'illustrazione di indirizzi. Ora, io credo che positivamente i consiglieri, a cominciare da Fasani, quando ha detto posso intervenire, dicono il loro pensiero. Però secondo me questo pensiero dovrebbe essere prodromico o assistenziale, o per arricchire quelli che devono essere gli indirizzi che porteranno alla variazione del PGT. Quindi, per dare a questa seduta un contenuto operativo, siccome non si procede a una votazione che è favorevole che è contrario, perché è un'illustrazione di indirizzi che serviranno prodromici a un altro atto, mi chiedo, cerchiamo di chiudere questa seduta arricchendo gli indirizzi proposti dall'amministrazione, o resta così un intervento però avulso dalla partecipazione a contribuire a mettere in piedi gli indirizzi, perché in teoria attraverso gli interventi di voi che portate avanti o fate delle meditazioni, l'amministrazione potrebbe anche arricchire, cambiare, diminuire, modificare gli indirizzi che porteranno poi alla variante del PGT. Quindi non riesco a immaginare la chiusa di questa seduta. Deve essere un arricchimento o una proposta di arricchimento agli indirizzi che vengono proposti. Ecco, detto questo, do la parola all'Amore.
Ma io sto seguendo, però mi chiedo, nel mio piccolo, avendo lavorato su qualche PGT, noi che indirizzi diamo adesso? Che indirizzi possiamo dare quando ci sono delle normative di riferimento dove chi amministra un territorio, secondo me, non dà indirizzi su questi argomenti. Se ho capito bene, è il mercato che dà gli indirizzi. Perché se io vengo a proporre anche in centro, faccio una battuta all'ex NUM, penso al Tognazzi. Io vengo lì, dico, faccio acquisto lo stabile, ti dico, voglio fare un istituto, una media distribuzione. Tu dimmi cosa devo fare, dammi tutte le regole, secondo le normative, come vuoi tu, perché io ho miliardi da buttare, chi è che può dire di no? Cioè, in questo senso dico che sì, discutiamone, però gli indirizzi li dà sia il mercato, perché come si diceva prima, io ho seguito per altri motivi, quelle aree lì vuote resteranno vuote sempre, perché non ha senso andare lì. Io se dico a livello più politico, mi preoccupo, questo sì, e mi chiedo come possono stare in piedi determinate realtà così vicine, perché è il mio timore, pur in regola, tutto posto, che saltino. E il saltare, ci sono di mezzo posti di lavoro e tutto. Però le normative, cioè noi che cosa definiamo? Tutti i discorsi, se vogliamo, centro, non centro, costruire medie distribuzioni in centro. Se, ripeto, io vengo qui e rispetto le norme, chi è che può dirmi di no? Anzi, rischio, tu prova a pensarti. Pensiamo solo, se dovesse venire, faccio l'esempio, via Radaelli. Penso alla chiesa di San Francesco, con tutto il rispetto delle norme, io volessi fare, non so, tipo grandi magazzini, rispettando tutto. Chi è che me lo può impedire? Se io dovessi venire qui e dire, mi dai le regole. Cioè, nel rispetto delle regole. Io ritengo che non possiamo più, come anni fa, ed è stato fatto, come è stato fatto, indirizzare. Il fatto stesso, prima citavo il Cambonino. Cioè, il Cambonino, non ci fosse stato... l'Ipercop ha dato una mano al Cambonino, no? Perché lì tutte le realtà morivano. Chi è che andava a costruire medie strutture? Qualcuno ci ha provato. E se guardiamo le persone che abitano al Cambonino, 800 appartamenti di edilizia pubblica, era un attimo, no? Era tutto lì, però alla fine se ne sono andati tutti, addirittura anche la farmacia. Cioè, ho l'impressione che su certe tematiche oggi, e le vedremo anche su altre, le normative, secondo me, impediscono alle amministrazioni di decidere che tipo di città vorrebbero per il futuro, soprattutto su queste tematiche. Certo, nel rispetto delle regole. Faccio un appunto, dopo non me ne intendo. Il controllo, per esempio, della sicurezza in queste strutture. Cioè, io noto che ci sono delle strutture che, per rispettare gli spazi e per avere tanti, non voglio fare il nome e il cognome della realtà, dovesse succedere un qualcosa lì, io mi sento un topo, perché le vie di fuga, tutte quelle norme lì, pur essendo in centro, perché quei metri, quelle autorizzazioni dovrebbero concedere anche maggiori spazi di sicurezza e di fuga. Secondo me non sempre li rispettano, però io dico, politicamente io non penso di poter dare determinati indirizzi, perché sono altri quei vuoti lì, non è il, perché se anche si danno delle agevolazioni in quegli vuoti lì, nessuno viene a costruire, a creare delle realtà, nessuno. Chiediamoci come mai una via così di traffico come via Giordano non ha una struttura. Perché il mercato ha scelto, cioè cosa vado a fare, costruire lì, pur avendo l'ex SNUM, chi ne ha, no, di lì di spazi. Se anche uno gliela dovesse regalare, lì rischia bene chi va a fare un intervento in quel contesto, però non è mai interessata, come altre realtà che hanno numeri, però chiudo davvero, chi fa mercato è la viabilità, in centro non ci viene più nessuno, anche se ci fossero i parcheggi gratis. Non ci viene più nessuno, anche perché ormai il centro si è già svuotato, cosa viene a fare in centro? Perché le scelte erano su normative di poter accedere, se vogliamo, nello spirito della competizione o meno, un mercato intorno. Cioè, a me sta bene stare qui a sentire le linee, va bene, però io penso che come 20 anni fa le amministrazioni potevano decidere che tipo di città volevano, le normative, il mondo che ha cambiato, che è cambiato, ti ha detto, mio caro, ti devi adeguare, ma anche se abbassi i prezzi dell'affitto in centro, ormai in centro non ci viene più nessuno, punto. Cioè, uno può raccontarmi tutto quello che ne ha voglia, e qui non c'è amministrazione di destra o di sinistra, perché se dovessi pensare rigenerazione urbana del centro a livello commerciale, Non è che se io dovessi fare l'elenco della spesa e dire 3 anni amministrazione Galimberti chiusi 30 negozi, sparo a caso, amministrazione Perri chiusi 35. Cioè, però ci si scontra con un muro dove è impossibile, secondo me, ritornare una vivibilità di centro anche dal punto di vista commerciale come prima. Mi sbaglierò, però mi piacerebbe allora sapere cosa poter fare a livello normativo per dare vita al centro a livello commerciale, e non possiamo andare a chiudere tutto quello che c'è intorno. Però sono linee, benissimo, però noi ne sono convintissimo, non decidiamo nulla. Purtroppo, in certi contesti, è il mercato che viene qui e sfrutta. Questo ne sono convinto.
Breve, ha chiesto la parola al consigliere Fasani per una breve aggiunta e poi la parola...
Sì, una battuta rispetto a quanto detto il consigliere Lanfredi. Se le persone con cui parla lei, che le dicono che ci sono troppi supermercati, le dicessero la verità, non andrebbero nei supermercati dove evidentemente vanno e li farebbero chiudere, andando a comprare nei negozi del centro. In realtà cosa succede? Che sì, si sente dire ci sono troppi supermercati, però sono sempre pieni, perché evidentemente, e qui mi riallaccio a un altro argomento, anche questo tipo di struttura svolge un tipo di servizio, che altrettanto evidentemente non è svolto da altri tipi di esercizio commerciale. Quindi, come è successo a Manerbio, ho detto, se veramente, a Orzi Nuovi, se veramente una struttura non serve più, chiude, che sia piccola, che sia media, che sia grande, che sia un centro commerciale o che sia un negozio di 10 metri quadrati. È chi è indovinare il luogo e le esigenze della potenziale clientela che fa aprire e chiudere le attività commerciali. Non è il dirigismo politico che dice tu adesso qui fai la media, tu qui fai il negozio di vicinato, tu che porta la persona ad andare a comprare dove decidiamo noi a questo tavolo, cioè voi, non noi. È assolutamente una questione di mercato, questo è il mio parere sul commercio.
La parola all'assessore Manfredini. Due.
No, beh, grazie, buonasera. Io volevo fare solo alcune precisazioni che mi prendono in causa anche per la delega. E sono venuta volentieri perché questo studio sicuramente dà un indirizzo, però volevo precisare alcune sollecitazioni. Per esempio il consigliere Fasani faceva riferimento allo studio di Antoldi, che ha avuto una rilevanza e peraltro con il quale ci siamo confrontati anche col distretto urbano del commercio, proprio perché fra le cose che lei ricordava del parcheggio e ci sta, ma fra le cose appunto rilevate dalla popolazione c'erano proprio i prezzi, per esempio rispetto appunto agli orari e le aperture, quindi il tema, non a caso anche oggi i negozi hanno sperimentato per maggio l'apertura domenicale, proprio perché è un'esigenza dell'utenza. Noi poi abbiamo individuato anche le agevolazioni sui parcheggi, però davvero queste facevano parte di esigenze proprio concrete, non solo dello studio, ma anche delle cose che si sentono dagli utenti stessi, dai cittadini. Quindi l'apertura, gli orari di apertura e qui il tentativo anche di tempi ed orari. Se ricordate la sperimentazione che è andata molto bene rispetto al mercoledì del cittadino, con l'orario continuato dei servizi, degli uffici pubblici, ma con i negozi non riusciamo, se non per la distribuzione che è abituata, no? Sto parlando dell'orario continuato nell'ora di pranzo. Per quanto riguarda la domenica c'è questa sperimentazione e vedremo i risultati, ma già all'ultimo dopo si parlava di una discreta positività, poi comunque sentiremo i dati definitivi. Quindi questa era una precisazione che per riflettere davvero rispetto al negozio di vicinato. E l'altro rapporto, quando lei citava appunto l'impreparazione del personale, c'era proprio il rapporto qualità-prezzo, quindi non era solo l'impreparazione ma anche quello che io come negozio di vicinato del centro storico, che ha comunque un insediamento diciamo privilegiato per il tipo di urbanizzazione. Dopo è vero, le azioni da fare sono tante. Ricordo, tra l'altro lo presenteremo proprio dopo domani, il bando su Stoet, cioè sul appunto rinnovo dei negozi sfitti, le start-up e quelli che sono anche dei trasferimenti proprio, per esempio dalla periferia al centro oppure dal centro stesso alle vie principali. Cerri appunto parlava, no, di queste vie verso il centro, quindi l'interesse delle medie strutture che si collocano, perché gli insediamenti comunque richiamano anche lì. E peraltro, rispetto a un altro tema, alle condizioni abitative, il centro deserto, in realtà anche qui ci sono i pacchetti localizzativi, il fatto di incentivare anche gli insediamenti nel centro storico, quindi cioè, l'attenzione anche a questo c'è. Per carità, sono tutte. Poi mi viene in mente una cosa sul commercio, per la verità dovremmo fare un'analisi molto più complessa che adesso magari non riusciamo a fare. Però ci sono sperimentazioni anche in città piccole come la nostra di centri commerciali naturali, cosiddetti o diffusi, nel senso che si mettono insieme negozi di vicinato e ricreano e vanno a rigenerare, visto che è un termine che mi si addice ogni tanto non sempre, allora in generale per esempio uno di quegli spazi vuoti, di quei contenitori che si diceva che magari sono proprio nel centro urbano, perché no, Piazza Giovanni XXIII, cioè ci sono delle situazioni che potrebbero essere davvero riqualificate mettendo insieme una serie per esempio di negozi di vicinato. Non è che voglio scoprire l'acqua calda, però ci sono delle soluzioni interessanti anche dentro a un contesto urbano di valorizzazione di contenitori proprio del centro urbano. Volevo solo fare questa puntualizzazione, resta aperto il tema appunto del commercio, ma magari può essere oggetto di approfondimento anche della nostra commissione, nostra dicevo insieme ovviamente al Presidente Carletti.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per le riflessioni che sono uscite. È ovvio che penso che dovere dell'amministrazione sia quello, nella fase, come dire, di definizione della variante, illustrare la commissione sia in relazione, come dire, a degli approfondimenti, sia in relazione a delle intenzioni di indirizzi che verranno poi approvati dal Consiglio e che sono anche frutto di un percorso amministrativo intrapreso nel corso di questi mesi, consapevole del fatto che, come dire, forse ancora prima della campagna elettorale, le valutazioni e le polemiche che si sono costruite in relazione al commercio sono stati più che altro il frutto di elementi, diciamo così, ideologici. La cultura di governo, a mio avviso, garantisce anche da parte delle coalizioni che poi assumono la responsabilità di governo un percorso non solo più laico, ma anche più concreto. E che per quanto riguarda il mio assessorato abbiamo intrapreso da subito rispetto alla questione di via Massarotti, per esempio, dove il risultato rispetto a un percorso che era scavalco con l'amministrazione precedente è stato quello poi di acquisire e rigenerare un'area piena di amianto e messa a disposizione verso il cittadino. Il cittadino è anche consumatore. Rispetto alla questione di via Sesto, non ci siamo riparati dietro a una scelta del piano di governo del territorio vigente, ma abbiamo sempre detto, anche nelle interlocuzioni con le categorie del commercio, che quella scelta l'avremmo confermata noi come amministrazione. Rispetto alla questione dell'area di via Mantova, per esempio, che è stato grande oggetto di un dibattito nel corso della precedente amministrazione, nella quale però questa amministrazione e questa commissione ha votato la possibilità di arricchire quella mixité anche in relazione al commercio all'ingrosso, rispetto per esempio anche al piano delle alienazioni e alle alienazioni di aree da parte dell'amministrazione, penso a via Postumi e penso a via Eridano, che sono state vendute con la consapevolezza che quell'acquirente avrebbe all'interno di quelle aree generato commercio e media distribuzione. Dico questo perché, siamo all'interno di un contesto che è un contesto, viva Dio, in cui prevale la concorrenza. Siamo in un contesto nel quale ha ragione il consigliere Amore rispetto ai temi della pianificazione. c'è, come dire, una fatica da parte degli enti locali di poter assumere un approccio, come dire, più dirigista. Dopodiché io mi chiedo anche nel pregresso quell'approccio dirigista cosa ha generato, soprattutto in alcuni quartieri. E siamo in un contesto nel quale forse il focus si sposta molto inevitabilmente dentro la cultura d'impresa dei diversi attori in campo, perché credo che anche il negozio a dettaglio debba, in un certo senso, tenere conto del fatto che oggi, se il mostro non te lo trovi a 2 chilometri di distanza, ma te lo trovi magari a 2 chilometri oltre il confine della tua città, forse ci mettiamo tutti un po' a posto la coscienza, ma il problema rimane. Il problema della competitività rimane anche nel momento in cui oggi un consumatore acquista un paio di scarpe, magari senza spostarsi di un metro, perché lo acquista con un click. Quindi, come dire, c'è un'evoluzione in atto. Io credo che, da un punto di vista politico, o restiamo alla guerra dei Guelfi e dei Ghibellini, e non so fino a che punto questa guerra possa comportare, o invece acquisiamo una cultura di governo. E dentro questo percorso siamo consapevoli anche del fatto che dentro questa variante l'obiettivo è quello di andare a prendere atto di un andamento che c'è all'interno della città. E quindi a confermare quell'andamento, evitando però magari possibili forzature di insediamenti di medie strutture che magari risulterebbero essere ridondanti all'interno di un quartiere. Siamo però altrettanto consapevoli del fatto che nel momento in cui si parla, per esempio, di recupero di aree dismesse, di rigenerazione urbana intesa proprio come recupero di aree dismesse, Via Massarotti insegna, ma non solo, ma se vediamo altri comparti, è la destinazione a commercio che facilita inevitabilmente questo recupero. E allora la delicatezza, l'attenzione dell'amministrazione deve essere quella di muoversi dentro un approccio di equilibrio, nel pieno rispetto di quelle che sono le dinamiche e le sofferenze dei negozi di vicinato e del centro storico, però nell'altrettanta consapevolezza che una città e un sistema commerciale si muove in modo molto, molto più articolato, considerando per esempio il fatto che, come se non sbaglio sottolineavano nelle interlocuzioni che si erano avute rispetto alla precedente variante con le categorie del commercio, erano le stesse categorie del commercio, se non sbaglio la stessa ASCOM, che sollecitava per esempio la possibilità di sviluppare media distribuzione all'interno del centro storico, proprio perché all'interno del centro storico queste realtà potrebbero fare da volano rispetto alle realtà più piccole. Quindi in relazione per esempio a contenitori vuoti, prima il consigliere Amori parlava, faceva l'esempio del Radaelli e di San Francesco, che sono stati, se non sbaglio, oggetto di una destinazione più ampia nel corso dell'ultima variante, e il nostro obiettivo è quello di facilitare il più possibile questo percorso, anche in relazione per esempio alla questione degli standard a parcheggio che andremo a, il 15 andremo a diminuire di un terzo, proprio per facilitare l'insediamento di queste potenziali attività. Però, ripeto, l'obiettivo è un po' questo, quello di assumere un approccio concreto, consapevole poi del fatto che anche rispetto a sentenze che sono uscite, l'iniziativa economica non è più assoggettata a limitazioni, quindi non è più pensabile dal punto di vista della pianificazione vietare l'insediamento delle medie strutture all'interno di un contesto. Fortunatamente, per quanto mi riguarda, sfortunatamente per altri, siamo in un contesto nel quale, c'è da questo punto di vista un contesto nel quale le prescrizioni da parte della pianificazione urbanistica sono molto più limitate, se non in condizioni di questioni di carattere ambientale, di interesse generale, che però devono essere fortemente motivati. Quindi il contesto è questo, dentro questo contesto credo che il compito dell'urbanistica e non solo dell'urbanistica come strumento deve essere quello di accompagnare gradualmente l'evoluzione di una città.
Dicevo che con l'intervento dell'assessore, siccome si tratta di un punto che non prevede una votazione ma una mera illustrazione degli indirizzi, lo ritengo concluso e pertanto passiamo al punto numero 2, che riguarda l'applicazione della legge regionale recentissima del 10 marzo di quest'anno, il numero 7, che permette il recupero dei vani dei locali seminterrati esistenti. Non tutta la zona della città, la legge permette che si faccia questo, ovvero l'amministrazione può escludere da questa applicazione alcune zone, per cui l'oggetto di questo punto in discussione è la presentazione da parte dell'amministrazione di quali sono le aree dove si intende non applicare la legge numero 7. Mi pare di ricordare, perché me l'ha spiegato l'architetto, che si tratta di locali che devono avere almeno 2,40 di altezza e devono essere lontani dalla falda, una misura che va da 3 a da 0 a 3. Quindi sotto ci deve essere la falda in modo che non tracimi, e l'altezza deve essere 2,40, che era quella che era già prevista per i sottotetti. Quindi dopo aver sistemato i sottotetti in Lombardia, la regione Lombardia adesso si pone il problema di sistemare anche i vani seminterrati. Come mi diceva l'architetto, il tempo ci dirà se questa legge è stata pensata prevalentemente per le grandi città, Milano soprattutto, e si troverà una grande applicazione in città. Questo chi vivrà vedrà. Adesso, se l'assessore non vuole precedere l'intervento dell'architetto, ha diritto a illustrare e a precedere la parte tecnica. Cioè, anche qui, prima della parte tecnica, qual è lo spirito con il quale l'amministrazione si è posto il problema dell'applicazione di questa legge. E poi dal punto di vista dei consiglieri, sulla base del progetto delle proposte che vengono avanzate, se le zone che vengono escluse dall'applicazione siano condivise o meno, daremo la parola a chi la chiederà. Pertanto, se l'assessore, allora do la parola all'architetto Massardotti per illustrare il progetto che viene presentato.
Grazie. Allora, la legge regionale, la 7 del 2017, come già anticipava il Presidente, prevede la possibilità di recuperare vani seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale. Quindi queste sono i tre destinazioni d'uso che introduce la legge. Residenza, terziario e commercio, quindi con esclusione già a priori dell'attività produttiva o artigianale. Quali sono i parametri che individua la legge regionale? Il parametro principale che va in deroga a quelli che sono i regolamenti vigenti è senz'altro quello dell'altezza interna dei locali, perché la legge regionale introduce, così come già introdotto sui sottotetti, il concetto che possono essere recuperati questi locali purché abbiano un'altezza interna di almeno 2,40 metri. Devono inoltre avere e rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie ulteriori, in particolar modo per quanto riguarda le misure di areazione e illuminazione, questo anche introduce la legge con installazione di impianti o attrezzature tecnologiche, ad esempio il ricambio forzato dell'aria se non ci sono i rapporti di areazione sufficienti. La legge regionale poi introduce anche alcuni criteri economici, cioè dice che per alcune superfici, cioè fino ad un massimo di 200 metri per la residenza e 100 metri quadrati per altri usi, quindi il commerciale o il direzionale, non devono essere versate all'amministrazione il costo di costruzione, quindi c'è si pagherebbero soltanto gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non il costo di costruzione. Al contempo però c'è un vincolo decennale di destinazione d'uso per questi locali che sono stati trasformati in residenza o terziario commerciale. Veniamo quindi all'oggetto di oggi, cioè la legge regionale all'articolo 4 dà la facoltà, la possibilità ai comuni di escludere alcune zone del territorio comunale. Questi comuni possono farlo nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge, pubblicata a metà marzo del 2017, quindi diciamo entro metà luglio, 26 luglio del 2017. Dà la legge stessa alcuni criteri per effettuare queste esclusioni, quindi i comuni non hanno le mani libere per effettuare esclusioni, ma devono riferirsi appunto all'articolo 4 della legge regionale. Innanzitutto dà un'esclusione d'ufficio, cioè le aree contaminate, ovvero che sono oggetto di bonifiche in corso o che hanno già bonifiche effettuate, quindi queste sono già escluse dalla legge stessa. Quindi questa prima tipologia. Una seconda tipologia che introduce la legge regionale sono quelle relative alle zone cosiddette P2 e P3 del piano di gestione rischio alluvioni, e sono le zone più a rischio dal punto di vista alluvionale, quindi queste già anche la legge regionale le esclude. E poi introduce il concetto che i comuni possono ulteriormente individuare delle zone di esclusione per motivi di rischio geologico e idrogeologico, per motivi di natura paesaggistica. In particolare la legge regionale richiama presenza dove siamo in presenza di fenomeni di risalita della falda. Ed appunto da questi criteri le nostre esclusioni che proponiamo e che sono relative agli elementi che già sono contenuti o nei database regionali, quindi zone bonificate o siti contaminati o aree a rischio P2 e P3 o nel PGT stesso come aree di fattibilità geologica 4, che sono le classi di fattibilità più pericolose, quelle esondabili con le piene ordinarie, oppure quelle in cui abbiamo elementi in cui appunto lo studio geologico ci fa ritenere che la falda sia posizionata nel sottosuolo che va da 0 a 3 metri, che quindi è la falda più alta che abbiamo, le situazioni di falda più alta che abbiamo all'interno del territorio comunale. Quindi che potrebbe influenzare naturalmente chi eventualmente possa risiedere in questi seminterrati. Quindi le tipologie che noi proponiamo di escludere sono appunto queste 5: i siti bonificati o contaminati, le aree di risalita della falda, quindi con la falda compresa nei 3 metri, le zone a rischio P2, le zone a rischio P3 date dal piano regionale sul rischio alluvioni e la classe di fattibilità geologica 4. Quindi abbiamo composto queste 5 tipologie in una tavola, appunto qui vedete con i colori
vediamo se magari fare uno zoom nella zona nord del centro, in cui magari li peschiamo un po' tutti. E quindi vediamo perfetto. Allora vediamo con il partiamo dal ad esempio dalle due zone grigie, azzurre, l'azzurro chiaro e l'azzurro scuro, sono appunto le zone P3, l'azzurro chiaro, P3 l'azzurro scuro e P4 l'azzurro e P2, chiedo scusa, l'azzurro chiaro, e sono appunto le zone che la regione individua come a rischio alluvioni, quindi queste sono inserite nella tavola. Sostanzialmente le zone P3 coincidono con il giallo orizzontale, che sono le nostre aree con fattibilità geologica 4, quindi sostanzialmente sono quelle più pericolose da un punto di vista dell'esondazione. Il tratteggiato rosso individua le zone con la falda compresa tra 0 e 3 metri e i pallini gialli, ecco qui purtroppo non è saltata sulla tavola la perimetrazione, però c'è anche la perimetrazione, individua quelle che sono le aree soggette a bonifica o inquinate, quindi tra cui cito una, la Tamoil, il distributore che c'è sulla via Milano, l'Armaguerra, eccetera. Quindi la composizione, il collage di queste cinque fattispecie porta all'esclusione della possibilità di recupero dei seminterrati con le deroghe previste dalla normativa regionale. Questa è una deliberazione che deve essere assunta dal Consiglio Comunale e quindi verrà proposta credo al prossimo Consiglio di giugno. Ecco, sulle aree bianche naturalmente si applica appieno quelle che sono le previsioni della legge regionale con le indicazioni di massima che vi dicevo. Ah sì, giusto, bravo. Rispetto alla legge dava anche la possibilità di escludere aree anche per esigenze di tutela paesaggistica. Noi non abbiamo ritenuto di escludere nessuna area perché riteniamo che comunque l'intervento su un seminterrato non vada a incidere in maniera significativa sugli aspetti del paesaggio. Resta inteso comunque che già la legge regionale prevede che gli interventi debbano essere sottoposti alla valutazione di impatto paesaggistico e quindi eventualmente al parere della Commissione Paesaggio, che se riterrà di dover dare delle prescrizioni eventuali su alcuni interventi particolari potrà naturalmente farlo all'interno delle sue competenze.
Consigliere Fasani.
Una domanda veloce, Presidente. Ma io mi ricordo che sul volgere del mandato precedente, in conseguenza della costruzione della Roggia Acquistra, lo scolmatore nord della città, era in animo una revisione dei vincoli idrogeologici che riguardavano la parte est del nostro territorio. Questo ovviamente comporta una diminuzione delle aree soggette al rischio di esondazione ordinaria e di conseguenza porterebbe a una riduzione anche del vincolo di divieto di applicazione di questa norma. Volevo sapere se questo procedimento, che ripeto era stato semplicemente aperto nel 2014, si era sviluppato, è una questione parallela, no? Nel senso che finché la Regione dice queste aree sono escluse e queste aree oggi sono censite così, va applicato punto e fine. Però volevo capire se questo censimento di aree, questo adeguamento dei vincoli era in fase di evoluzione, perché ripeto va a liberare molte zone della città da determinati vincoli derivanti da questo rischio di esondazione, quindi è una domanda proprio.
La procedura che era iniziata nel 2014 si è conclusa, cioè si sta concludendo, nel senso che la Roggia Acquistra è stata realizzata, è stata di recente, credo nei giorni scorsi, collaudata. Quindi con il collaudo è possibile effettuare il nuovo studio idraulico che è in corso proprio in questi giorni, studio idraulico che in effetti dovrebbe portare alla riduzione delle zone a rischio, soprattutto le zone che da nord scendono verso sud, perché la Roggia Acquistra va a intercettare proprio i canali che da nord vengono verso sud, vengono verso la città, intercetta le acque fuori dal comune di Cremona, le intercetta credo da Pozzaglio e poi le porta direttamente nell'olio, quindi non entrano più nel fiume Po. Questo comporterà la revisione dell'azzonamento geologico, delle zone a rischio geologico, e naturalmente se qualche zona dovesse passare da classe quarta a classe terza, automaticamente la conseguenza sarà anche, oltre che naturalmente sul PGT e quindi consentire l'intervenibilità superiore a queste zone, sarà anche la revisione di questa carta nell'eventualità che dovessero venire meno. La stessa legge prevede, dando questo termine di 120 giorni perentorio, prevede comunque, naturalmente, come è logico, che i comuni possano, anche successivamente al termine di 120 giorni, dice sempre l'articolo 4, possono aggiornare gli ambiti di esclusione, naturalmente o aumentandole a seguito di alluvioni, di nuovi eventi alluvionali, oppure anche a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrologico locale, che quindi vanno a ridurre l'impatto di questa esclusione.
Ah sì, se ne chiudono chiede la parola, siccome si tratta di... Com'è? Niente dibattito, su questo punto è previsto l'espressione di parere, pertanto metto ai voti il punto numero 2 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Carletti, Bona, Telli, Fasani, Fanti, Fiamma e Gagliardi. Chi si astiene? Amore, Lafredi, Ghiotti. Chi è contrario? Nessuno. È passata maggioranza. Brevemente, l'approvazione, metto all'approvazione delle precedenti verbali relative alle sedute del
18 aprile e del 10 marzo.
E del 10 marzo. Allora,
l'oggetto 3.
18 aprile, e allora, per quanto riguarda la seduta di venerdì 10 marzo, il verbale 10 marzo 17.
Ce lo legge.
L'oggetto. No, perché mi aveva fatto un discorso che in una era assente, in una c'è un segretario verbalizzante.
Sì, nel quello del 10 marzo il verbalizzante sono io ed è già protocollato il verbale, invece
questo, esatto. Perché poi l'altro invece
c'è il verbalizzante.
Vabbè, allora andiamo con l'ordine del giorno. Allora, per quanto riguarda la seduta del 10 marzo, era relativo all'oggetto aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e smaltimento di rifiuti relativi all'attività edilizia sul territorio comunale e rimodulazione del sistema incentivante. Su questo chiedo l'approvazione della Commissione. Chi è favorevole? Chi si astiene?
Favorevoli tutti.
Tutti, è approvato all'unanimità. Per quanto riguarda invece l'altra seduta pubblica del 18 aprile, riguarda l'oggetto espressione di parere, approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e l'Unione dei Comuni Lombarda, Terre e di Cascine per la presentazione da parte del Comune di Cremona del servizio di elaborazione delle paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali per i dipendenti dell'Unione. Era venuto, vi ricordate, il capo dell'ufficio personale. Questo fa parte di quei servizi che nella politica di area vasta il Comune di Cremona sta facendo a favore dei comuni della cintura. Boh. Anche questo, la votazione. Questo è il secondo verbale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Questo glielo dono.